Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 73esima puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edith Stein. Proseguiamo quest'oggi la lettura di una conferenza che Edith ha tenuto alla Radio Bavarese a Monaco il 3 aprile del 1932. La prima parte l'abbiamo letta il mese scorso. Chi vuole riascoltarla vi rimando al sito www.edithstein.name ed è scaricabile. Abbiamo scelto di leggerla proprio perché per l'assonanza di luogo, nel senso proprio che è una conferenza tenuta alla radio e quindi particolarmente in sintonia con il nostro percorso. Inoltre effettivamente non presenta alcun tipo di difficoltà e dunque non necessita di alcuna spiegazione o di alcun commento. Il tema di queste conferenze è l'arte materna di educare. Nella prima, che Edith aveva tenuto il 1 aprile del 32, aveva trattato il periodo della prima infanzia. In questa seconda conferenza invece tratta il periodo scolastico. Ci accingiamo perciò a leggere quanto Edith aveva pronunciato appunto in quelle circostanze. Così scrive: quando una madre porta suo figlio a scuola per la prima volta, deve esserle chiaro che sta cominciando per entrambi un nuovo capitolo dell'esistenza. Al bambino si schiude un mondo completamente nuovo. Entra a far parte di una cerchia di compagni della sua stessa età. In luogo della madre subentra per un certo numero di ore al giorno un altro grande che intende dirigerlo e formarlo e al quale si deve sottomettere. Ogni giorno, ogni ora, una quantità di nuove impressioni e di nuovi stimoli si affollano nella giovane anima e richiedono di essere elaborate. La madre non è più ora la sola ad avere in mano il proprio figlio. Se sino a quel momento si è premurata di proteggerlo e di porre buone basi per tutto il lavoro educativo e lo sviluppo successivo, ci si dovrebbe aspettare che prepari con tutta l'attenzione possibile il passaggio dalla casa alla scuola. Devo dire che mi sono spesso meravigliata di come molti genitori invece non si curino di questo aspetto e si comportino senza dargli peso e senza pensarci su. In primo luogo, il passaggio dovrebbe essere reso al bambino il più agevole possibile. La scuola gli dovrebbe essere dipinta come qualcosa di bello, qualcosa di cui essere contento. Ma quanto spesso invece accade ancora di sentire che la scuola o l'insegnante vengono usati come minaccia, suscitando in tal modo timori e diffidenze che poi si riescono a superare solo a prezzo di molta fatica. E con quanta stupefacente leggerezza si affronta la scelta della scuola. Quanto spesso l'iscrizione al luogo, senza che ci sia preventivamente premurati di conoscere in che spirito e secondo quali metodi vengano impartiti educazione e insegnamenti, e che tipo di persone siano quelle a cui si affidano i propri figli. E sono invece anime infantili, così delicate, così duttili, così facili da ferire, quelli che vengono in tal modo consegnati in balia di un intervento estraneo. Forse per il loro bene, forse per svariati anni di tormento, con danni che si porteranno dietro per tutta la vita. Ai nostri giorni assistiamo alla nascita di una nuova scuola, preparata da accese battaglie riformatrici. Una scuola nata da un autentico amore per i bambini, da una seria volontà pedagogica e da alto idealismo, e organizzata in molteplici forme. Ma il corpo insegnante di ogni grado e ordine, dalle elementari sino all'università, sono i teorici e gli esperti e gli amministrativi del campo educativo che hanno preparato la riforma e l'hanno portata ad attuazione. La partecipazione dei genitori è stata estremamente modesta. È come se ancora si sentissero gli effetti dell'educazione del cittadino, tipica del vecchio stato autoritario. L'educazione secondo il seguente principio: il primo dovere del cittadino è stare zitto e buono. Lo Stato si è appropriato della scuola, l'ha organizzata, ha assunto una gran parte dei costi di gestione, l'ha resa obbligatoria. I sudditi dovevano mandarvi i loro figli e non preoccuparsi di altro. Tutto ciò poteva essere, in un certo qual modo, giustificato in un'epoca in cui il governo e i suoi principi, anche in campo scolastico, erano stabili e chiaramente definiti. Ma oggi abbiamo uno Stato democratico, il cui governo è legato a una maggioranza parlamentare. Con la maggioranza variano anche i principi, ispirati a una qualche concezione del mondo, e può eventualmente cambiare la configurazione dell'intero settore educativo. Non è dunque ormai tempo che le madri si sveglino e si preoccupino di come le scuole siano strutturate e di cosa ne sarà di esse in futuro? In questa leggerezza nei confronti della scuola c'è anche una buona parte di materialismo, non nel senso di una concezione del mondo teoreticamente fondata e sviluppata, ma come atteggiamento di fatto che porta conseguenze nella pratica. Al corpo vanno tutte le cure possibili, lo si difende da malattie e violenze. All'anima e alla realtà delle sue gioie e dei suoi dolori, ai pericoli ai quali è esposta, ai germi patogeni che vi si possono insinuare, alle violenze di cui può essere fatta oggetto, alle atrofie e deformità che ne possono seguire, a tutto questo si pensa troppo poco, perché sono cose che non si possono vedere con gli occhi e toccare con mano. Dunque, una madre assennata e che vuole bene a suo figlio, prima di compiere la propria scelta, si informerà con scrupolo di quale sia l'ambiente in cui egli andrà a trovarsi. Ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. La nuova scuola va incontro alla natura infantile assai più di quanto avvenga mediamente oggi nelle famiglie. Per questo motivo i bambini, se non sono stati rovinati nei loro primi anni di vita da un'educazione radicalmente sbagliata, in genere si trovano bene a scuola e ci vanno volentieri. Tornano a casa colmi di esperienze fatte a scuola e hanno voglia di raccontarle. Gli adulti, che sino a quel momento si sono interessati assai poco della scuola, scoprono dai racconti dei bambini che oggi le cose vanno assai diversamente da come andavano quando erano scolari loro. Allora si scuote il capo e vengono fuori esclamazioni del tipo: «Ah, ma ai nostri tempi era tutto differente. Quanto si pretende oggi dai bambini?» Il bimbo che vuole bene alla sua scuola non ama sentire simili commenti. Non è in grado di discutere, ma sente che questi giudizi non si basano su una vera cognizione di causa e non sono giusti. Avverte di non essere compreso e diventa più guardingo nei suoi resoconti. Può essere l'inizio di un'estraneazione che poi non si potrà più sanare. Oppure il bambino stesso, che è ancora incerto sulla posizione da prendere nei confronti della scuola. In questo caso i giudizi dei grandi fanno nascere in lui un atteggiamento critico. Fiducia e gioia vanno perdute. La madre, che si augura per il suo bambino uno sviluppo senza intralci e senza involuzioni, e che non vuol perderlo di vista, prima di tutto lascerà che il bambino si esprima in pace. Eviterà di dare giudizi affrettati e di respingere qualcosa solo perché le suona nuovo ed estraneo. Cercherà di farsi un quadro dell'attività scolastica di oggi e di capire le motivazioni delle nuove istituzioni. E se questo non dovesse riuscirle da sola, farà bene a farsene ragguagliare a scuola. Le scuole, al giorno d'oggi, cercano il contatto con i genitori. Ci sono riunioni dei genitori e ore di ricevimento dei docenti, con cui è possibile farsi un'idea della vita scolastica. E se dopo un esame accurato si dovesse arrivare alla convinzione che il personale o la struttura non giovano allo sviluppo del bambino, si dovrà pensare a un cambiamento e questa volta si dovrà essere più accorti nella scelta. Ancora più importante è essere in contatto con gli insegnanti nei casi in cui sorgono difficoltà nella vita scolastica o nell'educazione in famiglia. Quando il rendimento non è soddisfacente o quando si ha l'impressione che subentrino problemi caratteriali. Quanti peccati vengono commessi dalla vanità delle madri. Che il proprio bambino possa mancare delle doti naturali per soddisfare le esigenze della classe è qualcosa che viene escluso a priori. O gli insegnanti sono incapaci, o sono ingiusti, o il bambino è pigro. Genitori che sono persuasi di amare il loro figlio e di fare tutto per il suo bene, lo costringono a lavorare al di sopra delle sue forze, privandolo di tutte le gioie dell'infanzia, solo perché vogliono raggiungere lo scopo che si sono posti arbitrariamente e senza tener conto di quelle che sono le capacità reali del bambino. Quanto meglio sarebbe che essi si consigliassero con gli insegnanti e utilizzassero le loro esperienze e le loro osservazioni per individuare le reali doti e inclinazioni e e disporre su questa base il percorso di formazione. Allo stesso modo, in caso di difficoltà caratteriali che si manifestano a scuola o a casa, uno scambio di idee condotto con la seria volontà di riconoscere i fatti in questione e le loro cause potrebbe rendere possibile un rimedio tempestivo. Non sono solo l'insegnante e le lezioni a esercitare un influsso profondo sull'anima del bambino. Talora gli influssi più forti vengono dai compagni. Ma prima di affrontare questa tematica, ci fermiamo per un secondo breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. Dicevamo, non solo l'insegnante e le lezioni a esercitare un influsso profondo sull'anima del bambino, talora gli influssi più forti vengono dai compagni. La stessa età e gli stessi interessi costituiscono un forte legame. La comunicazione, spesso, è più facile che non nei confronti delle generazioni più adulte. Una certa superiorità, per forza fisica o destrezza, capacità inventiva, prontezza di parola, spesso solamente una grande fiducia in sé, possono impressionare a tal punto da far sorgere una totale dipendenza interiore, alla quale l'influsso dell'educatore non è più in grado di contrapporsi. La madre, che ha la fiducia del proprio bambino e intende mantenerla, che vuol tenerlo lontano da influssi dannosi, non sarà indifferente nei confronti delle amicizie del figlio. Senza farlo notare, farà in modo di conoscere amici e amiche e di farsene un'opinione. E, laddove abbia di che paventare un influsso negativo, saprà come sciogliere il legame a tempo debito e senza sprezze. Favorirà invece i rapporti innocui e proficui. Spetterà a lei saperli tenere d'occhio senza esercitare un controllo troppo rigido. La migliore salvaguardia contro le influenze negative che possono essere in agguato fuori dalla porta di casa è una casa più bella, in cui il bambino si senta a proprio agio e che sia sempre aperta anche ai suoi amici. Amicizie gioiose, adatte all'età, sotto il controllo e la guida discreti della madre stessa o di una persona degna di fiducia che la sostituisca. Una guida che non intervenga sempre a dare il là che si intrometta in ogni cosa, ma che salvaguardi con spontaneità dagli eccessi e possa fornire aiuto o suggerimenti non appena se ne avverta l'esigenza. Solo così una madre potrà fare in modo che i suoi figli non le sfuggano precocemente di mano e continuino a confidarsi con lei e che ella possa stare loro accanto durante le crisi più gravi del loro sviluppo. La grande rivoluzione che ha luogo nel corpo e nell'anima dei giovani e che chiamiamo pubertà è la pietra di paragone dell'arte materna di educare. Il bambino si trasforma in adulto, assumendo l'impronta specifica di uomo o di donna e la determinata fisionomia della sua individualità. E mentre hanno luogo in lui questi grandi cambiamenti, allo stesso tempo egli si apre interiormente a se stesso. Impara a vedersi, mentre prima era prevalentemente dedito al mondo esteriore. Questo aprirsi a se stesso non è una conoscenza razionale dei suoi tratti specifici e della sua natura individuale. Cosa egli sia e cosa avvenga in lui lo scopre come un mondo nuovo, pieno di misteri e di enigmi. Per questo diviene oggetto di interesse a se stesso, si occupa di se stesso e mette tutto il resto in rapporto con sé. È ovvio che il giovane debba sembrare, agli occhi del suo ambiente, totalmente cambiato. Egli stesso sente di essere completamente diverso. Se la madre non era preparata a questa circostanza e non sa tenerne conto con sensibilità, l'avrà perso per sempre. I giovani, che sono un grande enigma a se stessi, che riescono tanto difficilmente a comprendere se stessi, sono ugualmente inclini a pensare che nessuno sia in grado di capirli. Se ora li si continua a trattare da bambini, se si manifesta stupore che non siano più come erano sempre stati, esprimendo magari addirittura rincrescimento o biasimo, alle espressioni di quella coscienza di sé che è in via di risveglio e spesso eccessiva, fa seguito la doccia fredda del rifiuto ironico. È chiaro allora che si sentono incompresi e si chiudono in se stessi. Eppure in nessun altro momento della loro vita è più grande il loro desiderio di amore e di comprensione, e in nessun altro momento è più grande il bisogno di una guida saggia. La madre, che non mette in evidenza il cambiamento con sguardi o parole stupefatte, che accorda tacitamente certe libertà, quelle appropriate all'età o anche al gusto personale per quanto riguarda la scelta dell'abbigliamento, per la direzione che prendono gli interessi, per le preferenze nella scelta della professione, nel tempo libero, nell'organizzazione della giornata. La madre, che non pretende confidenza, ma che al momento giusto fa capire di essere a conoscenza di ciò che avviene nell'intimo del figlio. Quella madre avrà, vedrà che la sua anima le si aprirà. Avrà allora la possibilità di penetrare con lo sguardo tutti i suoi conflitti e lotte, dal cui peso egli quasi sarebbe sopraffatto o si rifugierebbe presso estranei. E se è intelligente ed esperta ed è capace di interpretare cosa avviene in lui, se è in grado di fargli capire che sta vivendo un grande sviluppo naturale, se è in grado di rivelargli lo scopo di tale sviluppo e di presentargli la sua vocazione come qualcosa di grande e santo, allora una conversazione simile porterà a una liberazione, a un sollievo, e la madre diverrà l'amica, la confidente per tutta la vita. Viceversa, ogni coercizione che si opponga allo sviluppo, ogni indiscreto tentativo di intromettersi, porta quasi inevitabilmente a un estraniamento. Dopo queste parole così attuali e così profonde, ci fermiamo per un terzo intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. Ancor più difficile del rapporto con la figlia è in questi anni il rapporto della madre con il figlio. Non solo si farà molta fatica a fargli credere che la madre sarebbe in grado di comprenderlo, ma nei fatti sarà raro che una donna riesca a penetrare a fondo nei conflitti che vive l'anima di un figlio adolescente. È una madre fortunata quella cui, in questi anni, sta a fianco un uomo che possa e voglia essergli guida per il proprio figlio. In tal caso, la cosa migliore che potrà fare una madre e mettersi da parte in silenzio e cercare soltanto e quanto più può senza farsi notare, cercar solo di propiziare e proteggere il rapporto di fiducia tra padre e figlio. Se la madre aveva avuto la piena confidenza di suo figlio durante l'infanzia, egli le sarà grato di questo suo farsi da parte e forse, da uomo maturo, si rivolgerà di nuovo a lei in un rapporto di totale apertura. Gli anni di passaggio sono spesso anche epoca di crisi religiosa e questa richiede di essere trattata con una discrezione tutta particolare. Il giovane, che inizia ad avvertire se stesso come persona, ci tiene a convincere se stesso e gli altri della sua indipendenza e di conseguenza assume spesso atteggiamenti opposti a quelli dell'ambiente da cui proviene. Qualsiasi intenzione manifesta di esercitare un'influenza su di lui provoca ostinazione e resistenza. Discorsi ammonitori ottengono per lo più il risultato opposto a quello a cui miravano e, soprattutto in ambito religioso, sono destinati a fare più male che bene. La madre, in preda alle preoccupazioni, deve sforzarsi di tacere e pazientare finché questo periodo non sia passato. Se nell'infanzia, in quell'età tanto ricettiva, ha gettato un buon seme, se anche nel periodo critico, nonostante un'estraniazione esteriore, l'amore e il rispetto filiale per la madre restano saldi, se lei sa testimoniare una vera vita di credente senza cedimenti, se accompagna costantemente con la preghiera quel figlio che con parole non riesce a portare sulla propria vita, allora può ben essere certa della promessa fatta una volta a Santa Monica: un figlio di tali lacrime non potrebbe andare perduto. Ritirarsi sempre di più, non mirare all'affermazione di se stessa, ma avere costantemente l'occhio al traguardo, che il figlio giunga dove Dio lo vuole. Questa è la strada e il compito di una madre. Inizialmente ella l'ha tenuto tutto nelle proprie mani, poi piano piano diventa grande e presto o tardi arriva il giorno in cui deve lasciarlo andare, anche esteriormente, quasi un secondo parto, un distaccarsene nello spirito, che può provocare più dolore del primo. Non serve a nulla ricalcitrare. Quanto più la madre si affatica a tenere per sé il proprio figlio, a tenerselo stretto, tanto più sicuramente lo perderà, e per sempre, anche se le riuscisse di tenerselo fisicamente vicino. Quanto più prontamente ella saprà rimetterlo nelle mani di colui che glielo ha dato, tanto più sicuramente potrà sperare che egli le sarà restituito in dono, in un senso nuovo, alto e santo. Ecco, si conclude così questa conferenza tenuta da Edith alla Radio Bavarese. Come sempre, per chi è interessato può riascoltarla scaricandola dal sito www.edistein.name. Ricordiamo che è la 73esima conversazione. Il prossimo mese invece iniziamo la lettura di una conferenza veramente molto lunga e molto articolata, intitolata Problemi della formazione delle ragazze d'oggi. Impiegheremo parecchie conversazioni per sviscerarla, per metterne in luce gli aspetti principali e per commentarla, però abbiamo tutto il tempo a nostra disposizione, quindi lentamente affronteremo tutte le pagine. Con questo ci salutiamo, ci auguriamo un buon cammino di Quaresima e ci diamo appuntamento per il prossimo mese di aprile. Grazie e buona giornata.